qui abbiamo un'attenzione alla statistica, in qualche maniera riesce a darci più elementi. Però chi è che gestisce la ricerca? Chi la gestisce probabilmente ne tira fuori anche degli elementi che possono essere, come dire, a sua portata, oppure possono essere deviati oppure no. Allora, questo elemento, come è possibile un controllo sulla gestione degli strumenti che devono analizzare queste cose? Perché questo poi diventa un fatto importante. Se tu fai un'indagine, allora io mi devo fidare dell'Istat, no? Mi devo fidare dell'Istat. Posso anche, come in alcuni casi, lontanamente adesso sembra migliorato, in alcuni casi come dire, non ci siamo fidati perché diciamo che l'Istat non dava i valori, non aveva gli strumenti, così, cioè, in molti casi l'Istat ha dato da lì un passato. Adesso abbiamo più strumenti, però abbiamo anche un problema, come dire, ci fidiamo di questi strumenti, chi li gestisce? Questa è un po' la...
Ci sono due problemi separati. Uno è che ci deve essere qualcuno che li usa. L'Istat comincia a esserlo, e io siccome ho una lunga storia all'Istat, io ho vissuto per esempio all'Istat una lotta per la funzione dell'Istat, quando tanti anni fa la ricerca sociale per l'Istat era considerata una cosa estranea all'Istat. L'Istat doveva fare i censimenti e le statistiche economiche, ed era istituto statale. E quando abbiamo cominciato a parlare di ente di ricerca, perché abbiamo cominciato a dire come CGL, come sinistra, che bisognava fare le statistiche sociali e ambientali, che ancora sono ancora lontane, si è aperta un'altra fase. Però si è aperta una fase in cui abbiamo affidato all'Istat il compito di fare queste misurazioni. Quindi, che poi questo non esclude che possano esserci altre società, altri istituti di ricerca che le facciano. Quando entri in questi campi, la Gallup non è una società pubblica che fa le indagini sulla felicità. L'affidamento a un istituto pubblico è indispensabile, secondo me. Poi, come questo istituto fa le rilevazioni, questo si può discutere. Io sono stato uno dei critici ai tempi dell'inflazione dell'euro, nessuno ci impedisce di criticare, però dobbiamo decidere che appunto, siccome si tratta fra l'altro di cose molto complesse, che ci deve essere un organismo che le fa. L'Istat, cioè io che ci sto dentro, che ci sono stato, insomma, che ho seguito l'evoluzione, devo dire oggi il peso che le statistiche sociali hanno all'Istat è una cosa che alcuni anni fa era impensabile, cioè ci sono state delle divisioni forti dentro l'Istat, anche divisioni culturali, che negavano all'Istat la facoltà di fare queste statistiche che sono meno quantitative, perché sono statistiche molto soggettive. Adesso l'Istat, il settore lo chiama statistiche multiscopo, perché fa una serie di indagini in cui chiede alle persone cose che sono misurabili, ma anche che ne pensi di che valore dai, i servizi funzionano bene, male, molto, poco. Queste cose prima erano impensabili, oggi comincia a farle. Poi nel merito bisogna, c'è una vignetta qui, che ci sono tipo il quarto stato, una manifestazione, e quindi democrazia economica, democrazia politica, questi sono termini che noi abbiamo assimilato ormai nella nostra storia, e ci vuole pure la democrazia statistica. Cioè io lo dico in maniera un po' provocatoria, un po' scherzosa con una vignetta, però secondo me è una cosa seria, nel senso che nella nostra società i numeri sono diventate una cosa così importante nella comunicazione che noi dobbiamo anche educare le persone a sapersi districare in questo casino di numeri. Io con Carlo Putignano, che è il socio dell'altro libro, stiamo facendo un corso di economia in una sezione a Trionfano, in un circolo Trionfano, e devo dire che ho trovato una grande soddisfazione della gente quando vi abbiamo spiegato come si leggono i numeri. Le variazioni tendenziali, congiunturali, perché non ce lo dice nessuno? Perché quella non interessa a dirne uno e ognuna interessa a dire quello che gli pare. Quindi c'è un problema poi di non di affidare, perché questi sono fatti complessi, però di rendere trasparenti i processi. A me fa piacere che l'8 si istituisce al CNEL questa commissione con l'Istat, con le rappresentanze sociali, perché già questo è un passo, nel senso che bisogna finirla di pensare che ci sono gli esperti Istat che hanno le loro metodologie, le loro grandi verità, le loro tecniche di misurazione. No, qui entriamo in fattori molto complessi, in cui deve essere pure la società ad avanzare delle proposte e a essere anche strumento di misurazione, di valutazione e di controllo. Dobbiamo far crescere pure la trasparenza delle informazioni e diventare in qualche modo pure noi consapevoli che cosa vogliamo, che cosa. Per esempio, io questo libro nasce da un primo articolo che ho fatto su Critica Marxista sul PIL e la sinistra. Dici che cavolo c'entra? Io sono convinto che la sinistra si deve impadronire di questi argomenti, perché, anche per la sua politica, perché decidere questa scala significa decidere che tipo di società vuoi tu. Allora io non credo che la scala di valori, di priorità per la sinistra sia la stessa di quella della destra. Non mi dispiacerebbe che queste cose cominciassero a venire fuori. Parlavamo prima con Roberta, che è stata ieri a questo convegno delle fabbriche dell'economia di Selli, ho detto, e continua a insistere, a me piacerebbe che a sinistra venisse fuori una idea della sinistra di che cosa deve essere l'economia e lo sviluppo, perché significa dare un'idea di che tipo di società vuoi, e quando cominci a mettere in ordine i problemi emerge una scala che è la tua, e questa deve essere l'offerta politica che tu devi fare al paese.
Non solo che vuoi, ma anche tentare di capire la società che hai di fronte.
Certo, perché qui c'è un altro ragionamento di capire e di cambiare, perché c'è un altro ragionamento che sta anche in questo libro. Il PIL non è solo un numeretto, il PIL è stato il più grande strumento politico della politica economica degli ultimi 80 anni, che 80 anni di vita c'ha. Il PIL è nato nella crisi del 29, per far uscire da quella crisi si è inventato il PIL come strumento per misurare come si usciva. Ma mentre decidi come deve uscire, tu decidi anche che tipo di società vuoi. E il PIL è diventato quello che io chiamo il faro e la bussola che ha guidato le nostre economie. E è diventato il mito e il feticcio di tutti. Perché quelle società erano società che avevano bisogno di far crescere i loro beni materiali. Se noi oggi abbiamo altre esigenze, noi dobbiamo creare altri indicatori che devono essere misurare che cosa succede, ma anche decidere che cosa vogliamo. Nel senso che se io voglio misurare la qualità sociale, se voglio dare un peso alle disuguaglianze, significa che io devo assumere le disuguaglianze come una delle cose che voglio superare o ridurre. E quindi che cosa devono essere questi indicatori? L'indicazione di che tipo di società vuoi con meno disuguaglianze e la misurazione di come la realizzi. Scusate se faccio la pubblicità. Quel telegiornale, c'è un telegiornale in questo libro, all'inizio e alla fine, è lo stesso. È un telegiornale dal 2015. E è un po' il mio sogno, difficilmente realizzabile nel 2015. Ma il sogno è di dire, io non è che devo cambiare il PIL per cambiarlo, devo cambiare il PIL perché voglio un altro tipo di società. Allora devo decidere che tipo di società voglio, che peso do alle questioni ambientali e alle questioni sociali, che indicatori costruisco per realizzare, per migliorare la qualità sociale e la qualità ambientale, e quindi misurare come governo, mettiamo che noi dopodomani dovessimo andare al governo, come misuriamo le nostre attività economiche e sociali che facciamo. Quindi il PIL diventa lo strumento che ti misura e ti guida nella strada che vuoi imboccare.
Io credo ci sia un aspetto strategico per questo che indicavi tu nell'appropriarsi dei numeri, che è quello della costruzione di un modello di nuovi parametri, ma per l'oggi appropriarsi dei numeri significa poter anche gestire la politica economica del paese. Io credo che la sinistra oggi non vada da nessuna parte se non ha un progetto credibile per domani. E nel contesto europeo, con i parametri di Maastricht, su sono comunque dei dati con i quali ci devi confrontare. Quindi acquisire i numeri non è semplicemente non per capire, ma è anche per poi formulare una proposta, quella strategica che indichi tu, ma anche poi nella gestione quotidiana del giorno per giorno. Ecco, un aspetto, la tecnica, questo, c'è un modo, o viene quantificato l'economia sommersa del paese, oppure il PIL la esclude qui totalmente?
No, teoricamente l'economia, questa è una cosa che per esempio molti dicono, teoricamente l'economia sommessa sta dentro, nel senso che c'è una stima, è sommessa quindi nessuno la può misurare, però c'è una stima dentro i dati di contabilità, quindi spesso una delle cose che si dice è perché non misura l'economia sommessa. Non è vero, teoricamente c'è pure il traffico di droga, dico teoricamente, nel senso che c'è una stima. Sì, 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 infatti ogni tanto senti una delle critiche all'Istat ti cambia i numeri. Questo è come ci ho vissuto dentro. Cambiare i numeri implicava mesi di lavoro e di rischi perché tiravi fuori delle cose nuove che prima non c'erano, però le statistiche vanno migliorate. Voglio aggiungere una cosa a quello che diceva lui su. Ho fatto l'altro giorno un grafico degli ultimi 30 anni di PIL. Il grafico è così. Cioè il PIL in Italia cresceva negli anni 70 al tasso medio del 5%, negli anni 80 al 4%, negli anni 90 al 2,7%, poi all'1,7% e negli ultimi 10 anni sostanzialmente è fermo. Questa cosa non è identica a tutti i paesi, però è comune ai paesi sviluppati. Quindi questo che cosa significa? Che se ne dica la politica, la sinistra, che secondo me, e forse anche per questo sì, stanno crescendo anche l'interesse a ridurre il peso del PIL, perché intendiamoci, quando il PIL poteva crescere del 5, del 6 o del 7%, poteva essere pure un obiettivo, io sono il governo che lo fa crescere del 7%, mettiamocelo in testa, anche se è difficile farlo digerire. Oggi non c'è governo in grado di fare crescere il nostro PIL del 4%, del 5%. Allora anche per questo diventa importante. Allora tutti i governi sono uguali e tutte le politiche sono uguali? No, le politiche dobbiamo misurare come vanno la qualità sociale e la qualità ambientale. Questo dovrebbe essere per esempio un ragionamento che mi piacerebbe vedere crescere a sinistra. Invece di continuare a dire che dobbiamo fare le politiche, poi devo dire ormai alcune cose sappiamo a memoria, sono i nostri strumenti della politica economica, eppure io mensilmente scrivo sulla rassegna sindacale e continuo a fare queste critiche a chi ci governa. Però la realtà è che se governassimo noi non saremmo in grado di far crescere il PIL in misura diversa. Anche per le cose che dici tu, che noi oggi abbiamo i debiti sovrani e gli stati sudditi, nel senso che gli stati oggi non contano quasi più niente nelle politiche economiche. Quali sono le autonomie di politica economica? Parliamo solo di produzione, cioè che ha uno stato oggi con la scure sopra. L'autonomia che ha invece uno stato oggi è vedere se nel governo del territorio che tu hai in mano riesci a modificare, a migliorare la qualità sociale, la qualità ambientale. Per questo per me queste cose sono più importanti e noi dovremmo prendere le bandierine di queste cose, perché dobbiamo sapere che se domani dovessimo andare al governo e diamo alla gente l'illusione che noi, mentre Berlusconi non è capace, noi siamo capaci di portare il PIL al 4%, ma sono balle, cioè dopo noi le paghiamo come l'abbiamo pagato con Prodi. Dobbiamo dire che noi però vogliamo migliorare queste cose che lui non vuole misurare, e questo significa per noi che allora dobbiamo fare delle scelte, perché modificare la disuguaglianza non è una scelta in dolore, ma siccome, questo è l'altro elemento, siccome il PIL non crescerà, che significa modificare le disuguaglianze? Allora, una teoria della sinistra è ci vuole la crescita per creare occupazione e benessere e modificare le, e se la crescita non c'è? Ce l'abbiamo in saccoccia? Noi dobbiamo dire che siccome la crescita è difficile che ci sia in quei termini, noi dobbiamo redistribuire il reddito, dobbiamo produrre magari zero come produciamo adesso, migliorando però, diminuendo i danni che facciamo all'ambiente. Qui ci dobbiamo misurare, questo dovremmo dare come prospettiva alle persone. Poi secondo me nella società in cui viviamo oggi piglieremo forse più voti di quanti ne pigliamo dicendo la crescita, perché oggi la gente comincia a essere pure
più sensibile, anche più trasversale tra l'altro, come
problema. Certo, anche di conquistare altri strati.
Però c'è un problema, cioè che sono i paesi che sono ormai emersi, diciamo, queste grandi potenze asiatiche, India, Cina, adesso il Brasile che sta addirittura ha superato l'Italia e supererà forse anche la Francia. Loro ovviamente stanno raggiungendo adesso appunto questi livelli di prodotto interno lordo, no? che, paesi occidentali. Allora perché loro adesso dovrebbero essere costretti a misurare, no, questi indicatori, adesso che potrebbero trarre vantaggio da indicatori, no, solamente prettamente economici del PIL, perché dovrebbero adesso, ecco, diciamo, confrontarsi con nuovi indicatori con che, diciamo, i paesi ormai a capitalismo maturo
permettono di trovare un nuovo
cambia nel momento in cui, per esempio, secondo la moneta internazionale, la Banca Mondiale per anni ha notato prestiti a più
in base al PIL.
Infatti,
scusa, io la mia proposta di tre e non di uno nasce anche da questo, da questo stare coi piedi per terra. Cioè oggi sarebbe, a parte che non abbiamo gli strumenti teorici per fare un indicatore unico, ma sarebbe improponibile dire che dobbiamo fare un solo indicatore che dà lo stesso peso alla qualità sociale, alla qualità ambientale che abbiamo noi anche in quei paesi, perché in quei paesi, come dicevo prima, la scala dei valori è diversa, lì hanno bisogno di produrre le cose ancora. Allora avere tre indicatori, però tre indicatori li possiamo fare tutti, e avere ancora il PIL anche se corretto, quindi il PIL può restare il PIL come indicatore, ma anche gli altri possono diventare indicatori piano piano anche mondiali. L'importante è che tu, per esempio, il PIL, che è oggi quello che può misurare tutti, rimanga nella sua autonomia con le correzioni che sono possibili, che comincia ad affiancare anche questi indicatori, che piano piano cominciano a diventare importanti anche per loro, però, per attenzione, che la Cina, che inquina tanto, in alcuni campi comincia a misurare i danni ambientali, perché intendiamoci, il nostro modello di sviluppo è così disastroso che fin quando lo applichiamo a 50 milioni di persone che stanno in un territorio così è una cosa, quando lo porti lì avete visto che succede in quelle città. Quindi questi altri indicatori, che sembrano indicatori da intellettuali delle nostre società ricche e avanzate perché vogliamo la felicità e l'arte, in realtà anche lì cominciano a diventare una necessità. Quindi oggi, per esempio, un panorama di tre indicatori così si può estendere a tutto il mondo, nel senso che anche loro cominciano ad avere i problemi delle disuguaglianze, cominciano ad avere i problemi dell'ambiente, e quindi tre indicatori separati possono essere, certo, poi avremo il PIL lì che cresce dell'8% e da noi cresce l'1. Però magari se fossimo capaci noi cresciamo nella qualità sociale del 2% e loro magari non crescono. Infatti il mio telegiornale dice, sogna, nel 2015 il PIL cresca dell'1%, la qualità ambientale del 2% e la qualità sociale del 3%. Cioè può darsi quindi che fra 5 anni, adesso è chiaro che è un sogno, no? Abbiamo lo stesso prodotto interno lordo che abbiamo adesso, potevo pure mettere 0, però migliora la nostra qualità della vita ambientale e sociale. D'altra parte, secondo me, è questo che noi dobbiamo proporci come società avanzata, sviluppata.
Volevo dire, rispetto a quello che dici tu, che c'è anche uno strumento che Carla ricorda nel libro, che è l'indice dello sviluppo umano dell'UNDP, che in realtà da 20 anni già un confronto internazionale che tiene conto non solo del prodotto pro capite, ma della riduzione del tasso di analfabetismo, delle malattie, insomma di indicatori fondamentali,
la speranza di vita,
perché a me interessa sapere di quanto cresce la Cina, ma anche di quanto si sono aumentate o ridotte le aspettative di vita, cioè se questo progresso economico ha portato progresso sociale come è successo nelle nostre società nella fase di crescita oppure no. E rispetto a questo voglio dire, per rafforzare il discorso che tu facevi, che in realtà quello che non so se è molto chiaro nella sinistra e soprattutto nella sua classe dirigente politica è che questo perseguimento della crescita è stato certificato da tutti che abbiamo avuto, noi in Italia non abbiamo avuto una grande crescita negli ultimi anni, no? Ma anche i paesi che l'hanno avuta con aumento delle diseguaglianze, cioè questo rapporto famoso dell'OCSE che si intitola Growing Unequal. Siamo cresciuti, mentre, e questo ha invertito proprio un trend secolare del capitalismo, che era quello su cui anche l'avanzata del movimento operaio si è basata. Allora questo è qualcosa che è cambiato nella struttura dell'economia, per cui prima crescendo si cresceva tutti e adesso crescendo crescono solo al top e si aumentano le diseguaglianze e così dicono le destre. Cioè è evidente che questo comporta una frammentazione sociale, una nuova struttura sociale, così in cui la sinistra, se non ha qualcosa di diverso da proporre, non, La crescita, sì, tutti si possono illudere, come quella immagine di Hirschman, no? Che siccome stiamo procedendo tutti, andiamo avanti tutti. Dopodiché magari si vede una corsia che va piano piano e una corsia che va più veloce. Quello che va piano piano per un po' di tempo si illude che si sta muovendo, però poi magari non oggi, non domani, ma dopodomani si accorge che invece lui sta andando pianissimo oppure sta fermo e quegli altri vanno più veloci. E qualcuno che rappresenta quelli che stanno fermi e che magari dà un altro obiettivo che non sia quello di una crescita che non può garantire questa redistribuzione del benessere più, io penso anch'io che questo sia l'orizzonte. E devo dire che a un livello generale questo discorso difficilmente lo smentisco, cioè non è, a me sembra anche abbastanza diffuso, salvo poi non concentrarsi mai su questo tipo di problemi. Per esempio, io insisto che questa questione dell'andamento delle diseguaglianze è proprio quella assolutamente tanto dirimente quanto trascurata.
Infatti posso fare un'osservazione, insomma. Io ho avuto delle bellissime recensioni su questo libro e il libro ha il titolo Oltre il PIL un'altra economia. Oltre il PIL soltanto e Oltre il PIL un'altra economia è il titolo. Devo dire che in queste recensioni le cose, certo io non è che ho in tasca la ricetta di un'altra economia, però indico questa esigenza. Queste cose anche nella cultura di sinistra, parlo di giornalisti in questo caso indipendenti, ma anche competenti in materia, hanno avuto meno peso, perché comunque è dentro di noi l'idea che comunque la crescita è la crescita. Guardate, non è facile a sinistra fare passare l'idea che forse la crescita non ci sarà più. Io non lo so, sto facendo un articolo per rassegna sindacale per il 1° maggio e voglio metterci questo grafico, non so se me lo pubblicheranno. Perché sembra essere un pessimista, se rompi palle, il solito critico, distruttivo. No, io devo dire che io ci sono arrivato con grande fatica a queste cose, perché io sono figlio dell'industrialismo, del PIL, proprio quando ci lavoravo e crescevo 1% in più ero contento pure io, cavolo. Quindi non è facile dirsi questo, però ormai ci siamo, perché nessuno lo dice che il PIL probabilmente non crescerà più. Guardate, anche negli Stati Uniti, che comunque continua, poi parlavamo prima dell'attività market e non market, se dovessimo, entriamo in dettagli tecnici, se dovessimo vedere veramente il PIL in termini di produzione, che diceva prima Roberta, ricordava che il PIL contiene anche i servizi, che non è che è una produzione materiale quella della pubblica amministrazione che tu misuri, per cui che fai? Ci metti come valuta, siccome non c'è mercato, dici qual è il prezzo e qual è il prezzo, tu non lo compri perché l'istruzione ce l'hai, tra virgolette, gratis, gli ospedali pure, e quindi come lo misuriamo quanto vale quella produzione? Sostanzialmente in base ai costi. Se noi quindi facciamo una cosa che non abbiamo, appunto, diciamo il paradosso prima, se l'ATH assume il PIL cresce, poi noi abbiamo sempre gli stessi disagi. Se noi dovessimo misurare solo il cosiddetto settore market, cioè dove si produce e i servizi vengono venduti, compreso il commercio, la crescita del PIL è ancora più bassa. Perché per esempio nella crescita del PIL di questi anni hanno fatto molto crescere il PIL delle attività di intermediazione finanziaria, che sono creazione di ricchezza e di moneta e di finanza, che non sono creazione di ricchezza materiale. Quindi anche nelle società avanzate il PIL non cresce più in termini di produzione vera, solo che è difficile rassegnarci ad ammetterlo, perché ammetterlo ti fa sentire impotente. Per me la forza di una proposta che dice facciamo 3 indicatori è questa, cioè nella nostra testa cominciamo a parlare di PIL, produzione, di qualità sociale e qualità ambientale, e cominciamo a dire che vogliamo che migliori la qualità, non dico non vogliamo dire che il PIL non cresce, non diciamolo, diciamolo che vogliamo che cresca la qualità sociale e la qualità ambientale. Una sinistra che parla così si fa capire che cos'è la sinistra, invece anche a sinistra continuiamo a dire, io lo sento, la sua formazione poi è quella, Bersani continua a dire la crescita, la crescita, la crescita, perché senza crescita non c'è sviluppo e non c'è, senza crescita non c'è, non c'è, e non è, così sarà. Questo bisogna che ci mettiamo una pietra sopra. La crescita come c'è stata non ci può più essere. Ma d'altra parte lo capiamo che non ci può più essere, cioè pensiamo che possiamo continuare a produrre ancora nelle nostre società la quantità di beni che producevamo tanti anni fa. Domande?
Secondo me c'è un aspetto, io proverei per ribaltare questo discorso che facevo. Io credo che oggi nella società dal punto di vista sia molto più avanti nel superamento del PIL e della crescita. Penso al volontariato, penso al rapporto con l'ambiente, penso alla cura del corpo, penso a tante, al rifiuto della macchina. Io vedo un film tanti anni fa, a Los Angeles negli anni 70 c'era un'agenzia che metteva insieme la gente che faceva lo stesso percorso in auto, e li metteva insieme, loro negli anni 70 questo. Quindi in Italia sarebbe stato qui impossibile fino a qualche anno fa proporre a qualcuno di dividere la propria macchina, perché c'era. Mentre oggi probabilmente questo, no, questo sentimento di rifiuto, il fatto che non ti muovi, e io credo che sono maturi, secondo me, nella società, questi elementi che sono appunto l'aggregazione poi delle persone, che sul capitale c'è sociale che dovrebbe esserci valorizzato, e che in realtà non c'è una riposizione a tradurre poi questo elemento qui in un discorso di proposta così positivo. Siamo veramente costretti a usare parole così negative, no? Cioè la decrescita, riduciamo i consumi, anziché riacquistare invece il discorso della libertà, cioè negli anni 70 quando si fanno le scelte erano emancipatorie. Noi oggi tendiamo sistematicamente, forse anche per quella cultura del PIL che abbiamo, a rileggere tutto come deprivazione di quello che abbiamo ricevuto. E in realtà invece sul piano culturale dobbiamo cominciare a riporre al centro l'elemento della libertà da questi vincoli, che oggi la gente comincia ad avvertire come vincoli, insomma. Quindi la capacità di letteratura sul piano di una riflessione anche così culturale, oltre che politica, questa ricchezza, è un terreno che forse ci permette, no? Cioè dalla base anziché dal vertice, di cambiare questo percorso qui.
Massimo. No, riflettevo un attimo volevo riflettere un attimo sulla parola che ha usato adesso Antonio, no? Quando diceva per esempio che sono più maturi, no? Nella nostra società matura l'esigenza di indicatori nuovi, di modelli nuovi. Non so se il termine maturi è esattamente condivisibile, perché sicuramente sono più urgenti. È più urgente la necessità di costruire nuovi modelli, no? E quindi poi di dotarci di nuovi indicatori economici per seguire altri obiettivi. Anche per il discorso che facevi tu, c'è da aspettarsi il fatto che il PIL non crescerà, arrivare al top, insomma, nelle società opulente occidentali. Probabilmente è sicuramente urgente un discorso del genere, ma siamo poi anche certi che sia più realizzabile di quanto non lo fosse per esempio 30 anni fa, per esempio nel 68, quando si cominciò forse a discutere in termini diversi.
La società dei consumi.
Perché mi sembrerebbe invece che in uno scenario di crisi come quello attuale, nazionale e anche internazionale, di globalizzazione, con la pressione di economie nuove, Trick, Cinghia che entrano. In Occidente in realtà i margini per impostare modelli diversi dalla produzione di valore, dall'industrialismo, via dicendo, in realtà si riducono, cioè a me sembrerebbe che se oggi a Pomigliano d'Arco o a Termini Imerese proponi di fabbricare armi, no? Purché tu garantisca l'occupazione a quelli che già hanno bisogno, e quelli sono pronti a farlo, senza guardare troppo che è sottile. Cioè mi sembrerebbe che in uno scenario di crisi economica e sociale, in realtà gli spazi per impostare un discorso di questo tipo siano forse più ampi di quanto non fossero in passato. Spero di sbagliare, per forse queste cose che vi dicevate, cioè anche questi passaggi istituzionali, il CNEL l'Istat che vogliono dotarsi di nuovi strumenti di lettura, forse invece stanno a dimostrare il contrario, però non sarei così sicuro. Che cosa cosa ne pensate?
No, secondo me hai ragione, cioè non dico che sono più ardui, sono difficilissime sì, perché siamo figli di quella società che, in cui l'opulenza, il benessere coincideva con la quantità di beni di cui potevi disporre. E abbiamo questo problema che abbiamo dimenticato nella discussione finora del lavoro. Nel senso che il lavoro è un altro grafico, è la correlazione tra il PIL e l'occupazione. È chiaro che in una società che misura le cose che si producono, le cose che si producono hanno sotto delle fabbriche e le producono, le fabbriche hanno sotto, hanno dentro dei lavoratori. E quindi in quella società c'era questa relazione perfetta tra crescita del PIL e crescita dell'occupazione. E dire accettiamo che la società si fermi, o addirittura quelli, io non lo so, non sono innamorato, anzi non so, sono un critico di quel termine, addirittura la decrescita, implicitamente è come dire quindi cari giovani, levatelo dalla testa e potete trovare un lavoro, e questo è un problema. E infatti io penso che in questa nuova idea devi guadagnare due cose. Uno, se tu cominci a dire che lo scopo di questa società non è solo creare PIL, quindi per semplificare bicchiere di plastica, ma creare qualità sociale e qualità ambientale, significa che la crescita di questi altri due indicatori è crescita di benessere, ma questi due indicatori migliorano se si fanno delle cose che magari non sono valutate oggi nel PIL come produzione materiale, quindi il volontariato, compresi stili di vita, per esempio, io ci faccio un capitoletto, addirittura il dizionarietto dei nuovi stili di vita, cioè è chiaro che noi dobbiamo anche cambiare una scala di valori. Io dico un'altra cosa, un po' provocatoria, questa volta tocca ai ricchi, cioè cambiare queste cose non è che io possa andarla a proporre né nel mondo ai paesi poveri, né nella nostra società che è povero. Quindi significa che effettivamente dobbiamo pensare che dobbiamo indicare un modello di società in cui ciascuno dà il suo contributo, e in questo caso se vogliamo comprare il biologico che costa di più, non possiamo dire a quello che pia 800 euro al mese e c'ha due persone compra il biologico, perché se no fanno la fame, bisogna che lo facciano altri. E questo può cambiare l'economia. C'è però sotto questo grande problema che dici tu. Io forse nell'altro abbiamo affrontato meglio questo tema della redistribuzione del lavoro. Se riusciamo a fare passare questa cultura che i nostri obiettivi sono la produzione, la qualità sociale e la qualità ambientale, quindi ridimensioniamo anche il peso del PIL, noi dobbiamo dire che sì, appunto perché lo ridimensioniamo, la crescita dell'occupazione nei termini in cui l'abbiamo conosciuta non ci sarà nemmeno, bisogna che anche qui sarà duro, accanto a quel grafico c'è l'altro che dice che l'occupazione ormai si ferma, e quindi dobbiamo dirla veramente che è impensabile ci possa essere, così come stanno le cose, una crescita dell'occupazione. Io dico delle cose che non so se direi in un comizio pubblico, però è così, cioè io non sono convinto che questo modello di produzione di lavoro possa produrre nuova occupazione. E non è un caso che stiamo come stiamo. E allora forse dovremmo dire, siccome vogliamo questa società con qualità sociale e qualità ambientale, il lavoro dobbiamo pensarlo diversamente. E dobbiamo redistribuirlo, dobbiamo ripensare per esempio all'idea della distribuzione del lavoro. Quanto è giusto che oggi c'hai la persona che lavora e che addirittura fa lo straordinario per mantenere il figlio che non lavora? Quanto è giusta questa società? E bisogna che cominciamo a dircelo, e il discorso della redistribuzione del lavoro lo riprendiamo, che rivalutiamo i lavori per esempio sociali, che rivalutiamo l'arte, che non è quantificabile in termini di ore di lavoro, ma che diamo una dignità anche a queste altre attività. Se in termini statistici, se dessimo peso a questa attività, chi ha fatto quel quadro ha lavorato e ha prodotto. Il suo valore in termini di PIL non lo so quant'è, non lo so nemmeno. Dobbiamo ridimensionare, però questo che dici tu Fatto alcune di queste riflessioni sono nate anche in questo convegno che abbiamo fatto col manifesto sul lavoro e territorio partendo da Pomigliano. Lì noi abbiamo un problema grandissimo, però che dobbiamo affrontare. Cioè, quanto possiamo pensare noi di difendere l'auto come settore produttivo centrale nell'economia italiana? L'Italia è così, La nostra storia è questa. Cioè, l'industria italiana ha ruotato per anni attorno alla Fiat. Quanto possiamo pensare di avere una economia che ruota attorno alla Fiat o alla produzione di auto? Io non voglio arrivare agli estremi che dicono che quindi la facciamo fare ai cinesi, perché poi su questo sono critico con chi è anti-industrialista, nel senso che poi però attenzione che molte attività che diciamo di terziario che girano perché c'è l'industria dietro e sotto, quindi l'industria è sempre importante. Però tu non puoi dire agli operai di Pomigliano io sogno questa bella società intanto tu stai per strada, quindi dobbiamo dosare anche una transizione. Allora un governo che abbia un'idea di questa transizione può dosare che tu, per esempio a me come modello, questo sta succedendo a Termini di Imerese, come modello teorico mi affascina, è una delle cose che ho in testa nella mia idea di nuova economia. Cioè, se noi potessimo prendere una struttura industriale vecchia che non regge più e chiude e insediarci attività che hanno una quantità di innovazione dentro, se potessimo metterci pure delle lavorazioni, visto che stiamo in Sicilia, che lavorano gli agrumi per semplificare e fanno il succo d'arancia invece di importarlo dall'Austria, noi avremmo in qualche modo una attenuazione del dramma della chiusura e una riconversione verso un'altra economia. Ci vuole però un'idea di politica economica che dica, che non oscilli che ci innamoriamo di Marchionne poi gli andiamo, e alla fine diventiamo sudditi di una trasformazione della quale viviamo solo la decadenza. Noi dobbiamo vivere anche la crescita del nuovo. Tu dici è difficile, però guarda, molte cose cominciano a esserci. Nei nostri territori cominciano a essere giovani, io comincio a vedere esempi di giovani che scelgono di tornare all'agricoltura, di tornare all'artigianato. Io non mi innamoro di questi ritorni al passato, però ci sono, c'è una scala di valori che comincia a dare valore a lavori diversi. Noi dovremmo cominciare a fare a propagandare un'idea di politica e di trasformazione di società in cui ridiamo peso a queste altre attività. E semmai, diciamo, può essere il ruolo dello Stato quello piuttosto che sussidiare la permanenza del vecchio, piano piano invece incentivare la nascita del nuovo? Se il nuovo appunto ci aiuta a pensare a questa società in cui produce qualità sociale e qualità ambientale, cioè noi dobbiamo farci un nuovo panorama della società che vogliamo e guidare le nostre azioni. Gli indicatori servirebbero anche a questo. Cioè, se tu potessi misurare un governo perché migliora la qualità sociale, significa incentivi quel governo a fare azione di qualità sociale. Se nella qualità sociale o ambientale c'è il restauro di un palazzo, la ripulitura di un parco, l'assetto idrogeologico, queste cose devono diventare fattori che pesano, che possono pure dare lavoro. Quindi dobbiamo pensare anche assieme alla fine del PIL c'è pure la fine di quel modello industriale, di quel modello di lavoro. E io credo che anche questa idea di in questa società di rivedere l'idea di lavoro e di redistribuire il lavoro ce la dobbiamo porre, perché siamo seri anche qui. In questi anni è diventato un dramma relativo, perché noi abbiamo avuto un po' un paradosso in questi anni, che addirittura il PIL non cresceva più e l'occupazione per un po' è cresciuta, un po' effetto di stranieri eccetera, perché è cresciuta la frammentazione del lavoro e la precarizzazione, quindi il costo del lavoro. Adesso non regge più nemmeno questo, e quindi per i prossimi anni sono cavoli amari, cioè è difficile pensare, non ci può essere più precarizzazione di quella che c'è, e se no ci vorrebbe un miracolo di inventarsi un'altra precarizzazione più forte di quella che c'è, che abbassa il costo del lavoro e che fa, il PIL non cresce ma l'occupazione cresce, questo non ci può essere più, e quindi siamo arrivati a capolinea pure qui. E allora o la sinistra fa switch e si pone un'altra prospettiva, o non c'è prospettiva secondo me. Allora la prospettiva può essere rilanciare altre attività, altri settori, altre economie, possono essere settori produttivi, e anche redistribuire il lavoro. Io sono convinto che questo è un tema che la sinistra si deve riporre. Cioè noi dobbiamo avere il coraggio di dire viviamo in una società ricca. Cioè noi dobbiamo fare il piagnisteo, è sbagliato nella nostra società. Perché se no, se fosse vero un piagnisteo che stiamo a morire tutti di fame, noi non dovremmo avere gente per strada incazzata. Non è così. Noi siamo una società opulenta che ha delle ingiustizie, è un malessere sociale che coinvolge anche quelli che sono ricchi e stanno bene con i soldi e stanno male come vita. E noi dobbiamo dire che sta ricchezza è questa è. Probabilmente non può crescere più, dobbiamo cambiare il modo di composto, il modo in cui si è distribuito i valori che ci stanno dentro questa società. Quando parliamo di PIL, parliamo di PIL a prezzi, quando io dico l'1% a prezzi costanti, cioè eliminando l'effetto dell'inflazione. Quindi quando parliamo di PIL parliamo della quantità di beni che si produce indipendentemente dal prezzo. Poi la quota di salario è un problema distributivo, cioè tu puoi avere un PIL fermo e puoi avere, come abbiamo avuto in questi anni, una maggiore quota che va ai profitti e una minore quota che va al lavoro. E questo dovresti misurarlo nella qualità sociale. Cioè se tu hai una società stagnante sostanzialmente, o tutto rimane come prima e non si è modificato niente, ma poi non è così nelle nostre società, come dicevi tu. Le disuguaglianze crescono e quindi tu devi introdurre questi, proprio questo ti obbliga a introdurre questi indicatori. Cioè devi dire che questa società non è vero che è ferma, se noi ci siamo fermi tutti nella stessa barca, remiamo tutti, un cavolo. In questa società finanziarizzata il fermo significa spostamenti di ricchezza attraverso il meccanismo dell'economia finanziaria, per esempio. E quindi però se questo produce più disuguaglianze, io voglio che l'indice della qualità sociale dica non il più 3% che dico io, ma meno. Perché questa è la realtà nostra in questi anni, eh? Cioè noi abbiamo un PIL che è stabile, ma la realtà è che la qualità sociale, la qualità ambientale delle persone diventa, anche perché forse cresce pure la sensibilità, perché noi siamo più attenti a queste cose, prima non ci stavamo meno attenti a quanto ossido di carbonio respiravamo, oggi ci stiamo attenti. E quindi è giusto che ci siano questi indicatori, cioè è giusto che noi, come prima abbiamo avuto il faro, la bussola che ci ha guidato, che era il PIL, abbiamo tre fari. Tre bussole, cioè nella bussola abbiamo tre indicatori che ci devono guidare. Sì, se per esempio, se tu avessi a PIL fermo una maggiore quota che va al lavoro dipendente, cioè non è che solo gli indicatori ti misurano se c'è o che te lo producono, però se avessero maggiore quota di lavoro di reddito che va al lavoro dipendente avresti un miglioramento del tasso di disuguaglianza e quindi la qualità sociale dovrebbe migliorare. Ma in fondo è questo il sogno che dico io, eh? Cioè il PIL sta fermo e le altre cose si modificano in senso positivo.
La politica che deve intervenire poi,
certo, il dato registra se ci sono. Il problema è Ma il problema è pure porsi degli obiettivi, però. Porsi degli obiettivi. Cioè, noi in Italia, nella politica economica, cioè abbiamo l'obiettivo di migliorare la qualità sociale? Come obiettivo? Che tu traduci, io faccio anche una serie di proposte operative, perché poi attenzione, stiamo discutendo delle cose molto astratte, ma nel mondo c'è un germogliare, c'è un appendice qui per i più esperti, di indicatori che si stanno costruendo nel mondo, ce ne stanno un centinaio. Cioè ormai il problema è un problema diffuso, poi ognuno lo vede col suo punto di vista, si costruisce, compreso sbilanciamo, ci costruisce i suoi indicatori, ormai c'è un fiorire. Quello che serve, che da questo fiorire che ormai c'è stato e che è un po' alle nostre spalle, adesso si tiri fuori una sintesi se vogliamo ridimensionare il ruolo fondamentale del PIL, altrimenti avremo 100 indicatori e poi la televisione dirà sempre solo il PIL. Ora, sì, la mia speranza, per modo di dire, è siccome non conviene più a loro adesso dire solo il PIL, perché ormai siamo diventati ridicolo, che tutto il dibattito sul PIL, se è più 1,1, 1,0, 1,2, ragazzi, io all'Istat ci ho lavorato, 1,2, 1,3, sono la stessa cosa, perché ci sono dei margini di errore e di stima dentro, e può darsi pure che è 0,7, invece. Quindi a me pure sto dibattito a sinistra, che critichiamo perché stai sotto di meno, ma no, quel paese...
Io sì, volevo dire solo una cosa, tu non dovresti essere costretto a dire in un comizio che ci sarà meno lavoro, nel senso che secondo me allora diciamo che il problema sono gli strumenti della politica economica, ma cioè, se noi partiamo dall'idea che questa è una cosa che riduce le possibilità di occupazione delle persone, secondo me cioè, non dico che non è opportuno dirlo, dico che non è possibile che non sia così. Cioè, in un'altra economia c'è molto lavoro. Adesso io invece di dire una cosa in teoria ti dico che ho fatto un'inchiesta sul fotovoltaico e ho parlato con ho incontrato dei ragazzi che stanno a Montalto di Castro, che lavoravano alla centrale che doveva essere nucleare e che quando questi hanno finito più lavoro. Allora questo ragazzo mi ha detto: guarda, io ho cominciato a montare pannelli, sono entrato in un posto, non so, mi ha detto 6-7 anni fa, e non ho più smesso, ed è nata una società, un consorzio abbastanza grande che ha sviluppato, ha dato occupazione ai ragazzi, ha sviluppato poi una formazione, perché noi però non produciamo i pannelli in Italia, produciamo, abbiamo una manutenzione, moltissima occupazione nell'installazione, non produciamo le celle, che è la parte più qualificata. Allora, perché noi abbiamo dato gli incentivi al fotovoltaico, abbiamo avuto un buon risultato, adesso li stiamo ammazzando, però potevamo fare una politica industriale per produrre anche le celle e avere quindi anche la ricerca scientifica su questo, e questa è altra economia.
30 anni fa eravamo all'avanguardia, tra l'altro, che sarà ammazzata sul nascere.
Poi quello che tu dicevi, no? Invece dal tutto altro canto, io qui dico la politica industriale, tutt'altro lato è la società civile. Io ho fatto un lavoro sulle questioni dei gruppi d'acquisto, del neocomunitarismo, eccetera. Ho parlato con decine e decine di persone che dicono: io preferisco spendere un euro e mezzo comprando le arance dal produttore, che non avere le arance a 80 centesimi che hanno fatto il giro del mondo non so bene come, che me le compro al supermercato, però io così guardo in faccia il mio contadino. E questo ritorno ai contadini, tutti ci dicono che questo ritorno piccolo che c'è di persone alle coltivazioni è molto legato a persone che magari hanno una laurea in agraria o anche non in agraria, ma che comunque portano una qualità nella campagna, no? E un rapporto con i consumatori diretti. Quello che voglio dire è che forse era più forte prima la critica alla società del consumo, però adesso comincia a essere forte l'insofferenza verso una società dello spreco. Cioè, se io le cose le pago poco, ma poi butto gli involucri, butto spesso anche la merce, perché l'altro l'ho pagata così poco che magari sono pure più povero, mi ho una sensazione di essere più ricco perché trovo al discount cose di qualità dubbia, con un contenuto di lavoro che non so, sicuramente sottopagato. Allora io, sarà utopia, sarà una nicchia, però ho trovato molte persone che mi hanno detto: io dentro questo euro e mezzo, euro e mezzo delle mie arance ci pago, quelli che le raccolgono gli pago i contributi, io riesco a portare avanti il mio aranceto e non ci butto sopra schifezze. E siamo, magari siamo pochi, però siamo contenti tutti. Quindi secondo me è vero che questa cosa può dare lavoro, ma c'ha due gambe, no? C'è una politica che comunque deve trovare i suoi strumenti, che possono pure essere quelli antichi. Una proposta di Sbilanciamoci è quella che la Cassa Depositi e Prestiti diventi una specie di banca di investimenti solo per la green economy, cioè che lo Stato si orienta su una scelta. Pomigliano non deve chiudere, potrebbe fare gli autobus, i treni, trasporto pubblico, no? Però per questo certo ci vuole, forse ci rivolgono anche le partecipazioni statali, cioè secondo me non bisogna neanche aver paura in questo nuovismo di pensare a strumenti antichi che hanno funzionato, e però ci vuole secondo me anche quello che dici tu, una consapevolezza che alcune cose di qualità le dobbiamo pagare di più perché sono di qualità. Questo
penso. No, sono ancora, forse cioè, sì, ho detto provocatoriamente quella cosa che il lavoro non cresce, ma è chiaro che nel tipo di nuova economia che io penso, per esempio ci sono quelle pillole di nuova economia di cui parlo, per esempio è quello di individuare i settori del futuro, cioè come si può fare politica economica oggi un paese, non sto parlando dei singoli, no? Sto parlando di un paese, quindi una classe dirigente, senza riconoscere che nella società di oggi, nel mondo globalizzato di oggi, alcuni settori non sono più settori del futuro, nel senso che hanno un futuro come l'hanno avuto nel passato con la linea economica. E l'auto è uno di questi, sia perché non ne possiamo nelle nostre società produrre molto di più, sia perché le producono nei paesi dove il costo della manodopera è più basso. Ma ci sono altre cose che possiamo produrre? Cioè, allora una politica economica dovrebbe significare anche delle idee su che cosa può diventare questo paese domani, perché di assumere che il fotovoltaico, per dirne una, è un settore del futuro, e secondo me lo è, e sono, perché tutte le case, mi pare vedo la stamattina la fuggita dal battuto, non so se l'ha detto ieri, nella testa dovremmo avere ciascuno di noi un pannello fotovoltaico, no? Non invece di fare i grandi impianti. Se noi decidiamo che questo vogliamo, che cosa ne discende? Che le nostre politiche economiche devono servire a incentivare queste produzioni. Quindi devo trovare il modo per fare in modo che se si chiude Pomigliano, se Pomigliano si riduce, si possano creare queste. Che significa questo anche? Che deve avere ricerca in questo campo, perché in questi campi nuovi io non riesco, perché poi sul mercato devo stare comunque, quindi se devo produrre pannelli devo fare in modo che non sia, perché adesso anche i pannelli ci vengono dalla Cina perché producono a prezzi più bassi, perché si sono impadroniti anche della nostra ricerca e sono andati pure più avanti, quindi significa che devo fare anche ricerca, significa che devo indirizzare i giovani a formarsi in queste materie. C'è un nesso fra un'idea di società che tu hai dei prossimi 20 anni e le ambizioni che dai, le speranze che dai ai giovani. Guardate, io non sono un antiumanista, però io quando vedo tanti ragazzi oggi e tanti ragazzi che scelgono l'università per scegliere la materia che gli piace, e psicologia io trovo che gli piace a tanti, scienze delle comunicazioni, ma perché? Perché noi siamo in una società che lascia i giovani soli a fare le loro scelte, quindi che cosa li orienta? A questo punto il loro bisogno. Quindi magari scelgono di fare psicologia perché hanno bisogno di psicologia, ma perché questo paese non dà delle ambizioni dei settori in cui ci può essere un interesse a formarsi. Io quando mi ero iscritto all'università, e siccome avevano trovato il petrolio in Sicilia, mi ero iscritto a geologia, perché avevo un professore universitario che mi aveva fatto sognare che la Sicilia diventava il centro del Mediterraneo. Poi non potevo farla per motivi economici, che dovevo lavorare, mi sono messo a fare economia e commercio, che non si frequentava. Ma ho fatto un sogno, e altri, un mio amico l'ha fatto e lavora a CNR, è andato come pensionato, invece che talista, come geologo. Ma voglio dire, una classe dirigente di un paese, proprio nella crisi che c'è oggi, dei giovani, ma chi cavolo, noi stiamo criticando il Berlusconi e il berlusconismo, Ma in alternativa, rispetto al modello del bellinismo, che cosa diamo ai giovani come speranza se non abbiamo un progetto di una società che dice vogliamo sviluppare questi settori, qualificare l'Italia in questi settori? Se noi, quando si fa l'uso tutto strumentale del nostro patrimonio, ma noi abbiamo un grande patrimonio naturale, culturale, storico, eccetera, ma pensiamo che cosa potremmo creare come capacità di mantenerlo, di restaurare, di manutenere. Oggi ci sono anche tecnologie per fare queste, macchinari. Noi potremmo pure creare un settore industriale in grado di competere nel mondo, che intanto impariamo a farle qui le cose e poi le esportiamo. E vendiamo know-how, questa è un'altra cosa. Guardate che la forza degli Stati Uniti, economica anche oggi, non sta tanto nel fatto che loro producono, sta nel fatto che vendono know-how, cioè che hanno i brevetti, che hanno i brevetti. La ricerca la fanno. Ecco, noi questo dovremmo dare, cioè avere un progetto significa... Ma io ho messa con l'accetta dicendo questo è finito, insomma siamo fra noi e ci dobbiamo provocare, però dobbiamo dare quest'idea che questo sta per finire, finirà, è più difficile che dobbiamo aprirci al nuovo. E questo nuovo significa pensare questi settori, pensare la ricerca, pensare la scuola e quindi pensare il lavoro. Quindi pensare che tu devi sognare di lavorare, no, io vado spesso in Sicilia perché cioè in Sicilia si continua a sognare soltanto di lavorare alla regione, che non ce la fanno più a mettere, do cavoli devono mettere. E mia nipote che ha scelto di fare psicologia, l'ha fatto perché poi vuole lavorare al comune nei servizi sociali. E dico, ma voi non potete pensare che il futuro della Sicilia sia questo.
Però se i servizi sociali funzionassero in una certa maniera, anzi, fossero certi pure quello che...
Sì, però i servizi sociali sono sempre un costo per una società e deve avere pure chi li paga e chi produce. Non puoi pensare che tutti i siciliani fanno i servizi sociali, e poi l'arancia li buttano, e poi l'arancia li buttano e ci facciamo venire dalla California, cavolo. Imparare a raccogliere, a lavorarci, fare il succo di frutta.
È stato un servizio di Iacona di 2 settimane fa in cui ha raccontato la crisi del settore assistenziale medico psichiatrico che ha una ricaduta fortissima anche dal punto di vista dei costi che lo Stato deve affrontare, che viene tagliato costantemente. C'è gente che sta disoccupata, che non lavora, cooperative sociali che non lavorano da mesi, che non vengono finanziate, quindi si bloccano, che vuol dire disoccupazione eccetera eccetera, ma vuol dire anche che la gente sta peggio e che il peso di questi costi va sullo Stato, va sulla, come dire, su tutti noi, sulla spesa pubblica, sulla sanità. Anche quello comunque dovrebbe essere un lavoro in qualche maniera, dovrebbe andare, come dire, essere incentivato, come il fotovoltaico, per dire, o la green economy, dovrebbe essere incentivato. Probabilmente anche quello è un elemento.
Ma non è caso quello di cui tu parli, poi si parlava di lavoratori, non dei dipendenti pubblici.
Di
collaboratori
quello
che viene assunto al comune, il problema è che spesso poi non ci va sul campo a fare quel lavoro là.
Io parlo delle cooperative però che non vengono finanziate, magari però si assume al comune lo psicologo appunto per non fare niente la mattina e sera, però questo è quello che succede.
Infatti era impressionante quel racconto.
Io volevo soltanto aggiungere un elemento, che secondo me, anche rispetto a quello che diceva Massimo, cioè non solo l'auto, secondo me, è un prodotto vecchio e senza futuro, ma io credo che per l'Europa sia ormai improponibile e a tempo limitato anche la grande produzione di serie. Cioè nel senso che per come è arrivata la globalizzazione oggi, cioè con la Cina che sta delocalizzando in Africa in zone crescentate con filo spinato, con una sorta di schiavo, noi in Europa credo che la grande produzione, la grande fabbrica di serie sarà destinata comunque a sparire, anche perché i nuovi prodotti sono nuovi prodotti che probabilmente non avranno o necessiteranno della grande produzione di serie tipo l'auto. Quindi anche dal punto di vista delle prospettive del lavoro, noi con questo dato ci dobbiamo fare i conti, noi dovremmo andare verso distretti industriali di medie dimensioni, che però sono coordinate poi a livello più generale perché poi sono in grado anche di finanziare, no? La ricerca e le cose, perché la piccola industria non ce la fa. Allora non possiamo più sperare di creare grandi stabilimenti da decine di migliaia di persone, perché questo non è credibile, anche imponendosi con i piedi, sbattendo, anche avendoci la maggioranza del corpo elettorale. Oggi le condizioni sono tali per cui la grande produzione di serie migra in Oriente e dall'Oriente sta migrando in Africa. E non ci si impone. Io conoscevo un signore che trattava i tessuti, il lino inglese al mercato era 85 euro al metro, i cinesi lo presentavano a 1,50 euro. Allora, e poi non è che la qualità era, per quelli che hanno una tradizione di produzione dei tessuti, era lino perfettamente uguale. Allora tu, è inutile che in Inghilterra ti ostini a produrre il lino, perché con una sec, o noi in Italia la cotonina, noi facciamo il pile, per 6 mesi abbiamo un vantaggio più tecnologico, cioè sulla Cina, poi ci inventiamo un altro prodotto, ma io credo che saremo destinati comunque a imprese di media e piccole dimensioni altamente tecnologiche, quindi il problema del lavoro credibilmente si dovrà porre in termini nuovi, quindi forse anche ai lavoratori di Pomigliano è il caso di cominciare, non ti dico a dirgli no, tu non avrai un lavoro, ma oggi devi misurarti con una prospettiva di lavoro che è diversa dalla difesa tout court di un posto che tu non hai chance di perché chi paga la
competitività? Il problema di Pomigliano, io sono stato 2 settimane fa proprio a Pomigliano davanti alla fabbrica, ho intervistato un non operaio che sono 2 anni entrato, 5 anni fa in fabbrica, 2 anni e mezzo sta in cassa integrazione. Se tu poi, io poi mi sono fatto il giro, Torre Annunziata, Torre del Greco, tutta quella parte Pomigliana eccetera eccetera, mi vedi che c'è una situazione di disgregazione totale dove la gente neanche va a chiedere più il lavoro. Questo è un altro elemento, non lo chiede manco più, ci sono veramente i giovani. E loro stanno là, non là, come dire, nella depressione più totale. Se tu gli vai a dire, tu in fabbrica non ci devi più tornare, oppure la fabbrica là, di cominciare a pensarla diversamente, questo gli viene un colpo.
Ma tu non lo dici a lui, tu devi creare le condizioni per le quali,
appunto, le condizioni le deve creare, però
c'è dell'imprenditoria dinamica e moderna che investe, incentivare questi inventivi.
Chi la dovrebbe creare?
Devi creare, c'è una forza politica in grado di creare un nuovo blocco sociale che si misura così alto. Non è l'operaio di Pomigliano che può risolvere questo problema della strategia, ma l'operaio di Pomigliano non difende manco la Fiat, manco la sua occupazione è in grado di difendere. Perché o paghiamo noi o se no la Fiat non ci sta lì. Cioè, se le macchine fatte a termini inglesi costavano 1.000-2.000 euro in più qui sul mercato, ma chi te le compra? Ah, o decidiamo che per fare le fabbriche a termini inglesi ci autotassiamo tutti, per mantenere cosa poi? Cioè, quando la difendi, tu puoi fare quello che ti pare a Pomigliano, ma la Fiat lì non ce la tieni. Perdi, tu puoi difendere, forse è meglio morire in un furgone di gloria sulle barricate, però questo è il discorso che dobbiamo fare. Cioè, se vogliamo morire imbracciando la bandiera rossa, invece dobbiamo fare una strategia che in qualche modo qualche problema lo risolve.
Tanto è vero che per assicurare il deal non delle strategie industriali ci sono anche questo è il problema, ma è compito anche dell'amministrazione cercare di stabilire anche le strategie, che è un po' complesso, certo l'evoluzione dell'ipotesi di crescita è quello che si rende è abbastanza limitata, come gli ultimi trend degli ultimi 30 anni si vede, perché secondo me devi ripensare modelli diversi e tematicali, poi sulle singole scelte quelle si vedono anche contestualmente, penso.
C'è un problema che è il nostro problema, però, che noi a sinistra rischiamo di avere i sognatori, e in questo caso mi metto da questa parte, di un nuovo modello di sviluppo. Poi però quando Pomigliano chiude sono problemi. Quindi io capisco che la politica poi deve, ancora più pesante per il sindacato questa cosa, deve fare i conti con le persone che hai davanti e con i problemi che hai tutti i giorni. non escludo qui che tu devi fare dei compromessi, però per esempio qui io, lei diceva prima una cosa che mi ha tirato fuori. Allora, noi siamo in una situazione in cui gli stati oggi non hanno più possibilità di fare politica economica. Diciamo, noi stiamo parlando di nuove politiche economiche, quindi anche di un indirizzo, un'idea da parte di chi ci rigoverna e degli strumenti per fare marciare quell'idea. La realtà è che siamo pure paralizzati, nel senso che gli stati sono svuotati della loro capacità di fare politica economica, che ci sono dei vincoli. Io penso che noi questo ragionamento o lo riportiamo a livello europeo e quindi l'Europa decide di avere una sua politica economica e quindi per esempio di avere un suo fondo di investimento per la riconversione dell'industria europea. Poi attenzione, l'Europa spende un casino di soldi con i finanziamenti di progetti, non è che no, cioè il liberismo è un modo di dire, però poi lo Stato dà i soldi alla comunità europea e questi soldi ritornano in termini di... Allora il problema è come tornano e in che direzione vanno. Perché se tu avessi... quindi io non sono per le cose drastiche, questo è un problema, ti dicevo il convegno che abbiamo fatto, parlando di nuova economia, però partiamo da Pomigliano e questo è il problema. Quindi è chiaro che nella realtà ci vuole una transizione. Allora la forza di chi in qualche modo sogna e propone è la forza però di chi deve far mettere i piedi per terra e dire non puoi pensare di continuare a produrre le stesse macchine come le producevi prima, perché lì sei spiazzato. Allora, una scelta estrema può essere ci abbandono l'auto, però realisticamente non è che noi anche fra 20 anni non avremo le auto, le avremo, anche noi singolarmente per muoverci le avremo. Il problema è di un diverso equilibrio fra trasporto privato e trasporto pubblico e anche di auto diverse. Allora il problema è se questi possono diventare terreni in cui favorisci una riconversione anche nello stesso settore. Io a Termini Imerese ci pensavo anche in questo senso, anche nello stesso settore, per esempio producendo ricerca, producendo auto meno inquinanti, e quindi nello stesso tempo però in quei territori devi creare politiche territoriali locali che riattivino lo sviluppo, perché la realtà è che nel Mezzogiorno in particolare le industrie tradizionali hanno fatto il deserto intorno, cioè le industrie sono state un fattore di svuotamento e di distruzione delle tradizioni agricole e artigianali di quei territori. I terreni agricoli sono stati abbandonati, perché è chiaro che se in Sicilia io potevo andare a lavorare alla regione, a lavorare a Termini Imerese, chi se ne frega del mio campicello e quindi della mia storia. Noi dobbiamo cercare di valorizzare queste cose, per esempio, che significa anche lavoro. Cioè noi possiamo avere un ritorno in termini nuovi all'agricoltura, alle attività artigianali, al recupero dei patrimoni locali, perché tu li conosci e sai come intervenire. Dobbiamo fare diventare questi lavori, queste attività produttive, che faranno pure PIL poi. Faranno pure PIL o fanno qualità sociale o fanno qualità ambientale.
Dovremmo pensare.
Certo, infatti per esempio anche come sinistra l'uso che si fa dei fondi europei, diciamocelo, è un uso prevalentemente assistenziale, perché manca questa progettualità. Cioè se noi avessimo una progettualità che vuole rilanciare la funzione dei territori, noi potremmo favorire progetti di giovani, cooperative, anche un intervento pubblico, non tanto in termini di soldi, quanto di orientamento, di siti industriali che tu dai, di facilitazione, di formazione professionale che fai. Cioè il problema è proprio che noi siamo disorientati di fronte a questa crisi e oscilliamo tra siamo rassegnati e forse non ce la facciamo perché tanto Marchionne decide per i cavoli suoi, alla fine ci troveremo e Marchionne se ne va e lì c'è il deserto. E allora cominciamo a mettere qualche seme oggi, perché quando c'è il deserto comincia a nascere qualcosa. Questo dovrebbe essere il realismo nostro. Non dico che devi rassegnarti alla chiusura, devi resistere. Io sono perché queste lotte si sostengano, perché ci sono processi di transizione, ci sono persone lì sotto. Però dovresti insieme, mentre resisti, cominciare per esempio a dire ai giovani che stanno lì il vostro destino non può essere quello dei vostri genitori. Cioè voi non troverete un altro Pomigliano che vi offre la grande industria, è quello che dici tu. Quindi bisogna favorire che questi comincino a pensare a forme di lavoro diverse, che non siano tutti di fare psicologi, come dicevo prima.
Allora,
o la depressione totale, un psicologo ci va. No,
grazie.
Grazie a voi. Grazie.